stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 12.04 di questo lunedì 4 ottobre 2021. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus. Rimanete all'ascolto.
Duello con Singo, Alessandro per Chiesa, Chiesa dentro, il pallone, attenzione Locatelli, 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 la Juventus è in vantaggio, la Juventus è in vantaggio, Manuel Locatelli, 86esimo minuto, Juventus 1, Torino 0, Locatelli, rivediamo il lavoro di Chiesa, l'assist, Locatelli stop e tiro all'angolino, la palla fa abbassare il palo e finisce dentro e siamo in vantaggio noi con Manuel Locatelli.
Torino ancora una volta bianconera grazie a Manuel Locatelli che con una stoccata dal limite dell'area decide il derby a 4 minuti dal termine, dal triplice fischio più o meno. Buongiorno gentili amici di Radio Bianconera, primo appuntamento settimanale con la nostra trasmissione. Abbiamo vissuto un derby di grandi, di grandissime emozioni, una vittoria fondamentale, fondamentale per rimanere in corsa per quanto riguarda questo meraviglioso campionato che stiamo vedendo, che ci stiamo godendo con tante ottime squadre che stanno giocando un buonissimo calcio e dunque sarà molto molto difficile riuscire ad arrivare lì in cima, più in alto di tutti, ma ci siamo. Abbiamo battuto un altro colpo importante dopo la vittoria contro il Chelsea a distanza di poche ore, siamo riscesi in campo, devo dire, con la giusta cattiveria e abbiamo portato a casa la stracittadina, credo con assoluto merito rispetto a quello che è stato soprattutto il secondo tempo della squadra di Massimiliano Allegri. È stata una bella partita, sicuramente intensa, giocata, lottata, combattuta, corretta, complessivamente corretta, e poi amici è stata bella, è stata un'emozione forte, intensa, uno strappo emotivo molto 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 bello, indimenticabile. Perché mancava poco, perché qualcuno, anche il sottoscritto, insomma, iniziava a temere che la gara si fosse ormai indirizzata verso questo 0-0, che sarebbe stato comunque un risultato amaro per noi, visto quello che stiamo vivendo qui, vista la rincorsa che dobbiamo fare, no? Rispetto alle squadre che ci sono davanti. Tante cose da dire, avremo tempo, tra poco ci collegheremo con Gianni Balzarini per un commento, appunto, su questa importantissima vittoria, ma siamo nel post gara per quanto riguarda Stile Juventus, e allora voglio chiedervi come sempre tre fotografie, tre momenti, tre attimi, tre fotogrammi di questo derby tra Torino e Juventus. Fatecelo sapere, tra poco vi darò le mie. Il numero è 340-5425-324, lo conoscete ormai molto bene, ma noi lo ricordiamo sempre. Saluto, non l'ho fatto in apertura, Federico Rossi alla parte tecnica. Ciao Fede.
Dirige l'orchestra il maestro Federico Rossi.
E allora siamo pronti per partire, eh? Siamo pronti per partire. Iniziate con le vostre tre fotografie. Cosa vi ha lasciato questo derby sabaudo? Davvero, davvero una vittoria emozionante. Possiamo dire che la Juve è tornata? Sì, lo possiamo dire per quanto riguarda la solidità. Non prendiamo gol, è importante. Non abbiamo preso gol tra Chelsea e Torino. Conoscevamo le difficoltà di questa gara, visto l'ottimo lavoro di Ivan Juric sulla panca granata. E poi, amici, fatemelo dire, insomma, dopo quello striscione apparso fuori dal campo d'allenamento del Toro, wow, quanto è stato bello batterli, è stata una goduria veramente profonda, bella, bella, bella. Mi dispiace che, come spesso accade, alcuni episodi, insomma, sì, vengano trattati ma in maniera abbastanza marginale. Non oso pensare se fuori alla Continassa fosse apparso uno striscione ucciditeli da parte dei tifosi juventini, uno striscione che mi fa schifo. E io sono tifoso, frequentato la curva, quando ho la possibilità ci vado sempre volentieri in curva, ma a me queste cose fanno veramente schifo. E ripeto, fosse accaduto il contrario, io credo che ci avremmo letto qualcosa di più. questo lo posso dire. Però chiudiamo subito questa pagina. Abbiamo risposto sul campo, insomma, noi sul campo, no? Noi sul campo rispondiamo sempre, ci siamo tolti una grande soddisfazione e lo dedichiamo a loro, al gol di Locatelli, a quelli che hanno appeso lo striscione, quello striscione veramente brutto, 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 vergognoso. Bene, anzi non bene, ma bene, perché mi fa molto piacere ritrovare per un commento, come sempre lucido a 360 gradi, Gianni Balzarini di Sport Mediaset. Ciao Gianni.
Ciao Nicola, buongiorno a tutti.
Buongiorno caro Gianni. Derby emozionante, derby credo vinto con merito complessivamente dalla Juventus. Sì. Un gol importante di un giocatore importante, vorrei partire proprio da lui. Qualcuno, adesso poi ti chiedo anche una cosa particolare, la chiedo anche ai nostri amici all'ascolto. Dai, partiamo da Manuel Locatelli e quello che sta dando, perché è arrivato e sembrerebbe da sempre in casa Juve, questa è la sensazione.
Sì, diciamo che è stato molto facilitato dal fatto di essere juventino, innanzitutto di essere un giocatore di un certo talento, di essere juventino dalla nascita, di aver coronato il proprio sogno e di viverlo con i piedi per terra, che questa è l'altra componente fondamentale secondo me per un calciatore, no? Perché molti avrebbero sognato di vivere un sogno del genere, però poi sai, devi anche sapertici muovere dentro in questo sogno, no? Quindi non pensare che sia finita lì perché sei arrivato alla Juve, ma sei arrivato alla Juve e quindi comincia una parte nuova della tua carriera, la parte più importante della tua carriera. E credo che lui sia perfettamente calato in questo momento, in questa dimensione. È un giocatore di innegabile talento, concordo pienamente con Allegri quando non lo definisce esattamente un regista, ma uno che ha bisogno di giocare assieme ad un altro per dividersi un po' i compiti. E quell'altro è Bentancur, però è sicuramente un giocatore che a questa squadra serviva.
Beh, per caratteristica, guarda, veramente per caratteristiche, per quello di cui lui ha bisogno, Bentancur è il partner ideale, insomma, sì, questo sì. Sì.
Diciamo che vanno a compensarsi abbastanza bene.
Bravo. Si compensano perfettamente,
sicuramente è stato un acquisto azzeccato,
bene.
Poi dopo naturalmente per i giudizi si aspetti sempre la fine della stagione, adesso è tutto molto molto parziale ed è ancora tutto molto molto ancora lontano da quelli che sono gli obiettivi.
Piedi assolutamente a terra ed equilibrio, come ripetiamo anche, insomma, soprattutto quando non arrivano risultati ad inizio stagione. Gianni, allora sarà contenta sicuramente la nonna di Locatelli, che salutiamo. Volevo anche un attimo analizzare con te quella che è stata in questa ultima settimana la solidità, insomma, difensiva. Sì. L'abbiamo ritrovata e credo che sia importante.
Ma sai, solidità difensiva e soprattutto poi questo no, lo spirito che poi non è uno spirito nuovo, cioè è un riprendersi quello spirito che era andato un po' scemando nelle ultime due annate e che è stato ritrovato innegabile. Inutile. Dopo sembra che io sia il mentore, cioè non il mentore, diciamo l'avvocato.
Si era un po' smarrito,
però, diciamo,
evidentemente.
Insomma, diciamo che lui è stato bravo a recuperarlo.
Gianni lo ha sottolineato. Guarda, avrei letto quell'intervista che ha rilasciato Bonucci ad un quotidiano britannico. L'ha detto.
Ragazzi, non lo diciamo detto, noi, lo ecco, dicono i giocatori.
L'ha detto. Qualcosa di quella Juve precedente si era perso.
Con
Sarri e con Pirlo, purtroppo.
Ma è normale,
facciamo i nomi.
Ognuno ha i suoi metodi, ognuno ha il proprio metodo, ognuno ha il proprio credo, ognuno ha il suo modo di comportarsi. Magari, cioè, guai se fossimo tutti uguali, ma ci mancherebbe altro. Però diciamo che così come Sarri era qualcosa che non c'entrava nulla con quell'ambiente, ma non perché non era bravo, è bravo da altre parti. Attenzione, cioè, non c'entrava nulla con quell'ambiente. Pirlo ha pagato il dazio del noviziato
di tutto,
diciamo,
Gianni, no? Anche di un calcio completamente lontano
calcio
dalla normalità,
assolutamente. Allegri è tornato, adesso mi vengono in mente le parole di Agnelli in sede di presentazione quando aveva detto era il momento giusto perché tornasse cominciò a comprendere il senso di quelle parole, quindi sicuramente è giusto così, in questo momento è giusto così. lo spirito ti fa andare meglio la tattica, la strategia. Derby è stato vinto di strategia.
Certo.
La stessa strategia utilizzata in parte, cioè in parte la stessa strategia utilizzata con il Chelsea. Col Chelsea non potevi metterti a giocare centrocampo contro centrocampo, altrimenti ti ammazzava.
Beh, nel secondo tempo la partita l'abbiamo fatta noi, dai. Cambiato. Primo tempo a un certo punto, sì,
giocando
sì,
67 sì. ore dopo il fischio finale, iniziando a giocare 67 ore dopo il fischio finale di Juve Chelsea, partita che ti prosciuga mentalmente, fisicamente, era impensabile che la Juve facesse una partita come l'ha fatto nel secondo tempo. Ragazzi, ma cioè, io quando, perché mi sono arrabbiato ultimamente con tanta gente che non vuole ragionare e parte di capoccia con i commenti di pancia e non di ragionamento. Io me l'aspettavo una roba così nel derby, nel senso, partenza ottima a razzo, hai sbagliato 2-3 volte il gol, basta, hai capito che non ce n'era in quel momento lì, fine, ti difendi, li fai sfogare, li fai correre, alla fine praticamente Szczęsny ha fatto un tuffo più per i fotografi fermare il tiro di Mandragora.
Certo.
E poi nel secondo tempo prendi mano la partita, ma era ovvio che ci fosse una strategia dietro. Io l'avevo, nel mio video su Facebook in diretta alla fine del primo tempo, l'avevo detto, ragazzi, state tranquilli, nel secondo tempo si vede un'altra Juve. Lo conosco Allegri, lo conosco. Non parlo così per partito preso, lo conosco. Di lui c'è sempre molta strategia.
Già.
E ogni partita è sempre diversa dalle altre, perché? E ci sono partite diverse nella stessa partita, perché è così il calcio, perché è così, e va interpretato in questa maniera, con questo tipo di giocatori, con questo tipo di gruppo. Adesso ti racconto un piccolo aneddoto, stavo guardando con mio figlio il derby.
Sì.
Al 75esimo gli ho detto, adesso vedrai che la Juve entra in zona derby.
uguale anch'io.
Ragazzi, è così.
Ti racconto il mio, guarda, proprio più di una volta mi sono alzato, sono andato in un'altra stanza a dire alla persona che era con me, adesso segniamo.
Il derby va giocato così, va messo sullo stesso piano.
Allora io anche.
Se ti metti a giocare di fioretto il derby, rischi. Il derby va giocato con la grinta, con la rabbia, con la voglia, è una partita diversa dalle altre, lo sa anche la Juve,
ma certo.
Ok, che è una partita diversa dalle altre.
E soprattutto quello che giochiamo lì è derby vero.
Grazie
no?
ad un amico che mi ha scritto in una chat, ho scoperto che dal 2002 all'altro ieri, ne parlo anche del mio scritto alle 13, dal 2002 a ieri, Juventus in 11 derby ha segnato 13 volte dall'80esimo
in su. Sì.
Aspetta, una volta solo all'80esimo, in realtà dall'84esimo in su. Ok, con 8 vittorie e 3 pareggi, senza mai perdere.
Eh già. E tanti di quei derby in panchina c'era proprio Massimiliano Allegri, ricordiamo bene. Ok. Ciao Gianni, grazie, dai, ti lascio.
Di nulla,
ci sentiamo la prossima settimana.
Okay.
Ciao, un abbraccio.
Ciao.
Gianni, grazie a Gianni Balzani Sport Mediaset. Tra poco, lo ricordo, il suo servizio su Italia 1, appunto su Sport Mediaset, l'edizione dell'ora di pranzo per il commento post derby. Amici, dai, tre fotografie, mi raccontate un po', sono curioso, come avete esultato, perché insomma è stato un gol importante, cioè, ci siamo emozionati tanto. Io prima lo raccontavo a Federico, potrei anche raccontarlo insomma in diretta, però è stato divertente perché insomma sono partito dalla camera dove stavo vedendo un corridoio lungo, insomma sono addirittura anche mezzo scivolato urlando, e poi sono andato a tirare in aria la persona che insomma era nell'altra camera, perché ero particolarmente felice. Insomma, raccontatemi la vostra esultanza per questo gol. Io me lo sentivo tantissimo, stavo soffrendo parecchio, ma ripetevo ad alta voce, adesso lo troviamo, adesso segniamo. Poi ovviamente ero preoccupato perché i minuti scorrevano, però ero positivo, insomma ci credevo, la guardavo con attenzione perché sapevo che avremmo potuto trovare un pertugio, perché stavamo giocando bene, li avevamo messi là, stavamo bene in quel momento, li abbiamo attaccati, aggrediti, giocavamo anche bene, abbastanza bene il pallone, non sbagliavamo molto dal punto di vista tecnico, riuscivamo comunque a arrivare lì al limite dell'area. Insomma, amici, è stato veramente un derby indimenticabile, lo possiamo dire tranquillamente. 3-4-0-5-4-2-5-3-2-4, colgo l'occasione prima di andare ad ascoltare i primi i primi messaggi audio, poi verrò a leggere i messaggi di testo. Il nostro raduno di venerdì ci siamo, è la settimana del nostro raduno, venerdì 8 ottobre dalle ore 17 qui a Roma, il primo raduno di RBN. Avete ancora la possibilità di prenotare per partecipare scrivendo a questa email eventi@radiobianconera.com, eventi@radiobianconera.com. Ricordo a chi avesse prenotato e magari non potrà partecipare di scriverci, perché sarebbe importante per disdire i vostri posti, mi raccomando. eventi@radiobianconera.com, vi aspettiamo, venerdì ci abbracceremo e ci conosceremo. Dai Federico, vogliamo dare spazio alle nostre zebre festanti? Prego.
Ciao Nicola, sono Ivano.
Ciao, Ivano.
Stavo pensando Allegri. Allegri, a mio avviso, non gli è mai stata perdonata l'unica partita che ha sbagliato in Europa con l'Ajax. Lì ha pagato con l'allontanamento, credo. Detto questo, io sono molto molto tranquillo con Max in panchina. Cosa ne pensi?
Io sono sempre stato tranquillo con Max in panchina, no? Parafrasando la sigla di Goldrake, no? Ricorderete la sigla finale di Goldrake. Io sono tranquillo se ci sei tu, mille armi tu hai, non arrenderti mai. Eccolo qua. Parafrasato bene, caro Rossi. Non sorrida, prego, vada con gli occhi.
Buongiorno ragazzi, di nuovo Claudio da Stoccarda.
Ciao Claudio.
Però pensandoci bene, no? Dici. Ma l'unica squadra che ha fermato il Milan siamo stati noi. Così scarse non siamo,
Ma
no. Anche chi, perché è una signora squadra il Milan.
Amici.
Ciao.
Ciao, grazie Claudio. Ma assolutamente, ma io anche nei momenti insomma più delicati, sapete, conoscete il mio pensiero, no? Come mi esprimevo dicendo calma, perché la squadra c'è, dobbiamo lavorare. Poi ripeto, adesso non vi posso assolutamente dire come finirà, ma saremo protagonisti, credeteci, prego.
Buongiorno Nick, sono Giampiero.
Ciao Giampiero.
Io ho esultato gridando come un pazzo come al solito, però ti assicuro, te lo giuro, avevo la percezione che stavamo per fare gol.
Sì, anche
me l'aspettavo, perché era il momento buono.
Era nell'aria proprio.
Mi dispiace che
era proprio nell'aria, sì.
Che dormiva un metro da me è saltato come un matto. Non sapevo più come tranquillizzarlo, però felice.
Grazie caro. Allora continuate a raccontarci la vostra esultanza al gol di Manuel Locatelli, davvero straordinario. Io però, prima di andare a leggere i messaggi di testo, devo darvi le mie tre fotografie di questo splendido match. Scelgo ovviamente la porta sguarnita, la porta difesa bene, non sguarnita, anzi per fortuna non era sguarnita, era ben difesa. La porta che insomma rimane candida, la rete che rimane candida, non subiamo gol, e credo che questo sia importantissimo dopo un inizio complicato da questo punto di vista. Dunque scelgo il cosiddetto clean sheet, no? Come a me non piace questo termine, però insomma avrete capito. E poi amici, la mia seconda fotografia è l'immagine sotto la curva della squadra. È stato qualcosa di emozionante dopo tanto tempo di vedere quelle immagini, quella gioia, questa condivisione con i ragazzi lì in curva, in settore ospiti. Bello, poi quello stadio è nostro, lo amiamo, lo portiamo nel cuore, quella zona è veramente nostra. E vedere la squadra lì, insomma, sono tornato indietro nell'80, che cos'era, 84, ricordate Michel quando calcia la punizione del 2-1, quella rimonta incredibile, no? Che corre proprio in quella zona, no? Ad abbracciare il popolo bianconero. Un po' mi ha ricordato quella immagine, tutta la squadra con questa grinta, con questo senso di appartenenza. Mi sono veramente venuti i brividi, amici. Dunque, seconda fotografia per la squadra sotto i nostri tifosi. E poi la terza la dedico a Max, alla saggezza di Max, alla sua intelligenza come allenatore, come uomo. Si dimostra sempre speciale. Io non so se vincerà, però sicuramente credo che Max faccia parte della nostra storia e che rimanga un grandissimo allenatore, poi gestore, allenatore, fate un po' voi, non credo che sia solo un gestore. Ha il suo modo di interpretare il calcio, può piacere più o meno, ma bisogna assolutamente rispettare l'uomo di Livorno, perché l'uomo di Livorno fa parte di noi. Prego, caro, ci vogliamo ascoltare? Vai, grazie, poi vado a leggere, scusami Fede.
Ciao Nicola, ciao Radio Bianconera.
Ciao.
Allora, sono Giancarlo, le mie tre fotografie sono Allegri, che ha avuto il coraggio di lasciare Kenny in panchina a fine primo tempo. Locatelli per il grandissimo gol, è il cuore che ci mette, Caio Giorgi per la speranza,
certo,
per il futuro che ci dà.
Speriamo, dai.
Come risultato? Come un pazzo, ho fatto il giro del tavolo, ho preso il mio figlio, il più piccolino, e l'ho lanciato in aria. È una festa, è scoppiata in casa mia. Ciao Nicola,
ciao,
grazie.
Grazie a te. Sì, anch'io più o meno ho lanciato in aria qualcuno. Allora, ciao a tutti, sono Mimmo da Scalea, esultanza con improvviso urlo, annebbiamento vista e otturazione orecchie, pressione minima sbalzata a 125 fino alla fine, nel vero senso della parola, grazie. Buon inizio settimana a Tecnica, a tutta la redazione di RBN, le mettere fotografie del derby sono il calcio di Allegri e Bernardeschi, il buonissimo impatto di Kulusevski e il debutto di Caio Jorge Max da Pesaro, ciao Max. Bene. Buongiorno, sono Filippo da Udine. A me è piaciuto moltissimo Bernardeschi. Qui do Allegri, poi qua do Allegri. Ah, quando Allegri lo ha messo dietro Chiesa, ha fatto una bella partita. Allegri è riuscito a recuperarlo. Basterà per il rinnovo. Grazie per le risposte, amico mio. Sì, complessivamente io l'ho un po' criticato perché sbagliava. Mi aveva fatto arrabbiare sui calci da fermo. Perché non è la prima volta che Federico Bernardeschi sui corner o sui calci di punizione sulla tre quarti non alza il pallone. E allora io mi arrabbio perché veramente lì siamo i fondamentali, no? Cioè alzare un pallone che pesa un grammo, non è che stiamo parlando di palloni, i palloni dei 30 anni fa che per calciarli insomma dovevi avere le gambe di ferro. E beh, due o tre volte tra Chelsea, ma anche era successo in altre partite e mi aveva fatto arrabbiare, però complessivamente dal punto di vista tattico la partita è stata buona, assolutamente. Però questo è, non so se basterà per il rinnovo. Può essere utile, ma questo è Bernardeschi, dai. No, sinceramente non spero più in un giocatore diverso. Federico Bernardeschi ha questo tipo di caratteristiche, probabilmente è stato sopravvalutato al momento dell'accordo con la Fiorentina, quando lo portammo a Torino, aveva fatto vedere altre cose, sembrava un giocatore un po' diverso, sembrava proprio, sai, un trequartista, una mezzala pura. Poi piano piano purtroppo non abbiamo mai rivisto quel Bernardeschi che a tratti vedemmo a Firenze. È un buon giocatore, ecco, però non più di un buon giocatore, credo. Poi magari verrò smentito e sarò felicissimo, guardate. Salve Nicola, Giuseppe. Beh, fortunatamente che mia moglie è uscita a passeggiare con la bambina di 9 mesi. Un Frodo che qui nel condominio hanno sentito tutti, però lo sanno, dicono è l'italiano. Un abbraccio, va bene. Non so voi, ma stiamo ancora godendo a Torino e vi assicuro che allo stadio dall'80esimo si sentiva odore. Eh? Sì, stiamo ancora, amico mio, stiamo godendo tutti, guarda, veramente, credimi. Io, nonostante non sia torinese, sento molto derby. Ciao Nick, sono Eugenio, mi dice una cosa della t-shirt. Ah, Eugenio, sta arrivando la t-shirt, sta arrivando, caro Eugenio. Poi, ciao Nicola, te lo dissi a febbraio che Arthur somiglia tantissimo a Carlos Dunga. Soprattutto quell'Arthur del gremio, rispetto a Dunga gli manca il tiro, la legnata che aveva nelle punizioni. Ora Andrea Bosco mi copia su Radio Bianconera su questa tesi, Severino da Catanzaro. Severino, sì, lo ricordo, io non condivido. Carlos Dunga aveva un'altra interpretazione del ruolo. Speriamo che possa essere come Carlos Dunga anche in fase di non possesso. Ma veramente tu pensi che sia uguale a Carlos Dunga? Io l'ho visto tante volte Carlos Dunga, lo ricordo bene, mi sembra un giocatore diverso da Arthur, però se sei di questa idea ci mancherebbe. Allora, ciao a tutti, sono Mimmo da Scalea, esultanza con un improvviso urlo, questo l'avevo già letto, amico mio, non rimandate sempre gli stessi messaggi. Ciao Nicola, questo l'avevo letto. Ciao Nicola, Fabio da Capranica, prima foto gli errori di McKennie, foto 2 i talenti di Chiesa e Quadrado, l'esultanza sotto la curva. Loca il gruppo, sì, assolutamente, anche una delle mie fotografie, il momento dell'esultanza tutti insieme sotto allo spicchio che insomma dava vita al nostro cuore. Ciao Nicola, te lo dico. Oh, ragazzi, perché mi si ripresenta sempre questo? Come sempre, ora sbucano come funghi un altro. Gli amanti di Locatelli e salti entusiasti sul carro, che bello essere un Viking, credici sempre, e non avere niente a che fare con gli altri, ce lo scrive amico dall'isola d'Elba, ciao, grazie. Poi vogliamo ascoltare qualcosina nel frattempo, così cerco anche gli altri messaggi di testo. Prego.
Ciao Nicola, sono Marco da Siracusa.
Ciao Marco.
Volevo avere notizie circa il rinnovo di contratto di Dybala, perché ancora Marco. Non si è saputo niente. Marco, qua guarda, mi sa la cosa comincia a farsi un po' preoccupante, se puoi tranquillizzare anche tutti gli altri tifosi, capito? Grazie e ciao Forza Juve fino alla fine.
Ciao, grazie. Allora, leggevo questa mattina che le parti sembrerebbero ancora lontane, che sembrerebbero essersi riallontanati. Io definisco questa vicenda stucchevole, la sto definendo da diverso tempo ormai così, mi sta infastidendo parecchio. Trovassero una soluzione, se c'è davvero la voglia di stare insieme e di rinnovare questo contratto, che poi non garantisce la permanenza eventuale di Dybala. Io non lo so, amici, stiamo parlando da un anno e mezzo. Non so dove vogliano arrivare, che cosa stanno cercando, non lo so, io non sono esperto di queste cose, non conosco la strategia del procuratore di Dybala e di Paolo Dybala, perché a questo punto dietro al procuratore credo che veramente ormai questi calciatori siano dei burattini, dei pupi nelle mani di questi signori. Spero che abbiano un peso specifico nelle scelte e nelle decisioni, me lo auguro che sia rimasto qualcosa, decido io. Ok, tu mi vai a trattare, ma decido io. Però veramente è una vicenda che sta andando troppo per le lunghe. E dunque, amico, non so cosa dirti. Credo che rinnoverà, sì. Se mi dovessi sbilanciare dico che rinnoverà, però boh, mi sembra tutto molto, molto strano. Molto strano. Non è normale. Non è normale un tempo... Ok, la pandemia, ok, tutto. Ma qui questa vicenda va avanti da troppo. Troppo. Si sono incontrati diverse volte, troviamo un punto comune, vuole i soldi di De Ligt, la Juventus gli dice sì, ti do i soldi di De Ligt, poi c'è la gestione dell'immagine, del marketing e tutto quello che c'è intorno. Ok, ma se la Juventus dice sì, te li do, che cosa vogliono di più? No, non sto nella testa né di Dybala né del procuratore, che vuole un contratto decennale? Non credo, non so. Vabbè, comunque a me, ripeto, questa vicenda sta infastidendo ormai da parecchio. Sono le 12.31, amici. Allora, raccontatemi con messaggi di testo e vocali la vostra esultanza. Sono curioso al gol di Locatelli, del Loca, come ormai è soprannominato dal popolo di Madama. Dunque, raccontatemela e poi datemi le tre fotografie di questo straordinario derby, vinto proprio a pochi minuti dalla fine, ed è stata un'emozione, come ho già detto più volte, molto molto intensa. Tra poco.
Stile Juventus, fino alla fine.
Bentrovati amici, secondo tempo di questa puntata di lunedì 4 ottobre, stile Juventus, Nicola De Bonis al microfono, Federico Rossi alla parte tecnica. Vorrei dare un consiglio ad alcuni colleghi che insomma vanno davanti al microfono, hanno la cattiva abitudine, Federico, di non ma anche quando poi entrano in studio per l'inizio della diretta, di non dire il proprio nome, come se l'ascoltatore in macchina dovesse assolutamente conoscerlo. E beh, non si fa così, eh? Proprio sono veramente, a proposito di fondamentali, di ABC, ricordare il proprio nome in radio credo che sia abbastanza importante, no? Perché c'è tanta gente che magari gira in quel momento la stazione e insomma inizia ad ascoltare, vorrebbe capire, no? Chi è la persona che sta parlando. Questo è un piccolo consiglio che do. Bene, bene, allora andiamo. Sì, ci sono tanti messaggi. La vostra esultanza, amici, la vostra esultanza al gol del Loca, avete fatto i Lochi pure voi. E ho fatto abbastanza il loco, direi, parecchio.
Ragazzi, buonasera. Ma buonasera. Io questa soluzione di tutti questi esterni adattati a seconde punte, mezze punte, falsi 9, a me è una cosa che mi fa impazzire. Io per quello amavo Ramsey quando è arrivato, perché lo volevo proprio in quella posizione. Poi è rotto e non è che ci possiamo fare niente.
Purtroppo,
però secondo me la teoria di Guardiola sta emergendo anche nella Juventus.
Grazie.
Scherzo, ovviamente.
grazie. Di Ramsey cosa dire, amici? Io credo che probabilmente sia giusto che la Juventus a gennaio, se dovesse ricevere un'offerta buona, lo lasci partire. credo che non riuscirà mai a trovare continuità ad entrare in questa squadra. La sensazione, ho perso la speranza per Anzi, mi dispiace perché lo ritengo veramente un ottimo giocatore. Purtroppo va così, c'è una tradizione un po' strana, non va bene. Purtroppo noi e britannici, non, a parte John Charles, non abbiamo un gran rapporto, escluso John Charles ovviamente. Prego.
Ciao Nicola, Paolo da Barcellona.
Ciao Paolo.
Le mie tre foto, allora, la condizione fisica innanzitutto, al contrario di qualche settimana fa, finalmente mi ha sorpreso, abbiamo visto una Juve pimpante, tonica, nonostante la gara ravvicinata col Chelsea, e questo fa ben sperare. La seconda foto, Ken, a me sinceramente, al contrario di molti, non è dispiaciuto.
Neanche, sono d'accordo.
Sento dire che si deve svegliare, che deve...
Sono d'accordo, a me non era dispiaciuto Ken, infatti sono rimasto stupito.
Ken è da neanche un mese alla Juve, bisogna dargli tempo, è giovane. E poi terza foto, Alessandro, per me un giocatore rinato, veramente il vero acquisto della Juve. Un grande terzino sinistro,
molto,
che già lo è.
Va molto meglio. Va molto,
ok,
meglio.
Ciao, grazie.
Rispetto al recente passato, sì. Anche per Alessandro, e condivido in pieno il discorso su Ken. Io credo che Ken comunque fosse in partita e, ripeto, sono rimasto stupito, avrà avuto le sue motivazioni, Max ha avuto ragione lui, dunque. Punto, chiudiamola qui. Ken sarà un giocatore importante, ragazzi, perché ha tutto per crescere ancora e diventare una pedina fondamentale di questa nuova Juventus. Prego.
Ciao a tutti, Angelo da Roma.
Ciao Angelo.
Io, nonostante fossi convalescente per una costola incrinata,
sì,
ho preso mio figlio, l'ho sollevato, ho sentito crack
e altre tre costole incrinate.
Un mix di gioie e dolori dalla finestra. Ciao a tutti.
Grazie, ciao, grazie. Dai, continuate a raccontarci la vostra emozione al gol. Cosa avete combinato quando avete visto la palla in buca? Fatecelo sapere al 340-5425-324. Andiamo con altri audio, poi vengo a leggere i messaggi di testo.
Ciao Nicola, entusiasmo da Gaetano. Entusiasmometro salito all'80%. Dopo Empoli eravamo al 5%, caro Nicola. La fotografia principale, non so se sei d'accordo, è Alessandro, un altro Alessandro, sembra l'Alessandro del primo anno, non so come ne pensi,
pochino,
ma per
pochino,
noi
sì,
è
però
importantissimo, finalmente salta l'uomo, l'ultima
a
volta
me preoccupa sempre
l'uomo, due anni fa l'ho visto saltare l'uomo, un grande Alessandro, entusiasmo e forza Juve, ciao Nico.
Ciao, grazie, sono contento per lui, però andiamoci cauti. Nel senso, voglio vedere altre partite per capire se davvero qualcosa è nuovamente scattato nella testa di questo bravissimo giocatore, perché non si discute le qualità del giocatore. Allora, io ero al mare al Puerto de la Cruz, ascoltavo la partita, ma l'audio andava e tornava, ero un po' nervoso, mancava poco però alla fine, di colpo andò via l'audio. Di nuovo quando torno sento go, qualcosa mi disse che era la Juve. Comincio a saltare trovando qualcuno che da abbracciare e mi causò tanta allegria. Walter da Tenerife. Va bene, Walter. Ciao, grazie. Sì. Ma il presidente commisso, quello che si vanta di finanziare la Juve con la vendita di Chiesa, cosa sta facendo per prendere il... il porco che ha offeso Koulibaly. A parte le chiacchiere di Barone, dico, impari da noi, bianco che abbraccia il nero, Dario. Non so che cosa sta facendo, fatti i suoi. Vabbè ragazzi, commisso, dai, per favore. Basta guardarlo in faccia. Buongiorno, non avete capito? Dybala andrà a scadenza come fanno in molti, scrive Massimo. Io non lo so, Massimo, se tu sai questa cosa e noi non ci riusciamo ad arrivare, complimenti. Ciao, sono Filippo da Udine. Secondo te la Juve con il ritorno di Dybala e Morata può giocare con Dybala dietro al Chiesa e Morata un 4-3-1-2? No, Dybala non deve giocare in quella posizione, a mio avviso. Deve giocare come terzo d'attacco, eventualmente poi accentrarsi un po' per andare anche a ridosso della punta. Questo è il Dybala che preferisco io, però tutto può succedere. Però non credo, se tu lo immagini un po' come trequartista, no, non credo che ce l'abbia. Pensando ai veri trequartisti, ecco. Caro Nicola, non devi preoccuparti, con Alessandro con Allegri ha fatto le migliori stagioni. Sì. Una e mezzo, però non tutte sono state eccezionali. Noi Alessandro, amico mio, lo critichiamo anche da diverso tempo ormai, anche quando c'era ancora Max Allegri. Amici, diciamoci una cosa. Vabbè, lasciamo perdere, dai, perché sennò sembra che uno voglia accanirsi, ma assolutamente poi, ma viva Alessandro. Poi, ciao Nicola, io l'ho vissuta spegnendo la TV, da alle 20 l'ho accesa e sono impazzito per la gioia. Giorgio dal Salento. Ciao Giorgio, grazie. Poi, ciao grande Nick. Tre foto. Grande Locatelli, bene l'ingresso di culo. In negativo l'ennesima prova di McKennie. Su Bernardeschi meglio con Allegri, ma non lo rinnoverei, scrive Francesco da Palermo. Grazie Francesco. La cosa bella dell'esultanza, al di là della gioia immensa, è la faccia dei miei amici, tifosi di altre squadre che sono sopra di noi ora, che gufavano mentre vedevano la partita con me. Hanno paura, ora hanno ancora più paura, stiamo arrivando. Calmi ragazzi, siamo ancora molto molto lontani, ancora non stiamo arrivando, molto lontani, anche perché questi vincono. Napoli continua a vincere, Milan ieri ha giocato un'ottima partita a Bergamo, ragazzi sono tante squadre forti, dunque veramente rimaniamo con i piedi a terra mai come adesso. Poi ieri prestazione di Kessié mostruosa. A proposito di Atalanta Milan, ce lo scrive il nostro amico, dominatore del centrocampo, sarebbe un acquisto eccellente per il nostro Andrea da Bruxelles. A me che si piace, non mi è simpatico ma piace. Andiamo avanti, vogliamo ascoltare qualche... ci riusciamo Fede, dai, accontentiamo gli amici con i messaggi audio, le vostre tre fotografie di questo meraviglioso derby deciso da Manuel.
Ciao Nicola, sono Adriano del Pioltello. Ciao Adriano. Senti, è andata tutto bene, a poco ci riprendiamo, però... che il Napoli vinca a Firenze, l'Inter supera il Sassuolo e il Milan contro l'Atalanta è un bel problema. Poi un'altra cosa,
certo.
Ma se quello che è successo
perché con il Napoli abbiamo solo una gara, purtroppo.
Noi, cosa sarebbe?
Sì.
Ciao.
Non ho dubbi, non ne parlo, non mi interessa. Però. L'episodio di Handanovic fosse, insomma, quello fosse stato Chesney, apri di cielo amici, apri di cielo. Tutto va nel dimenticatoio, è una cosa vergognosa, vergognosa. L'impatto dei media, l'impatto della stampa sportiva rispetto agli episodi fortunati che può avere la Juventus o una qualsiasi altra squadra. È una cosa imbarazzante, proprio, dai, di che ci meravigliamo. Lo sappiamo molto bene. Vogliamo andare avanti, caro Federico? Sì, grazie.
In queste giornate un po' di errore arbitrale qui e là. Ok, tutto bene, continuiamo a parlare di calcio, ma però mi raccomando, poi al primo episodio dubbio che ci sarà a favore della Juve, non scateniamo il mondo, mi raccomando.
Invece sarà scatenato.
Ciao.
Sarà scatenato l'inferno come sempre, amico mio, non crederci. Ho troppa esperienza ormai, dunque sappiamo benissimo come funziona il meccanismo. Che cosa volevo dire a proposito di questo? Volevo dire, non mi ricordo, magari se torna in mente ve lo voglio sottolineare, di un'altra partita, adesso ho perso un attimo il filo. Andiamo con altri audio. Ah no, allora vado a leggere, scusami caro Federico. Ragazzi, dateci il racconto della vostra esultanza, il gol di Locatelli, mi raccomando, siete in tanti, ci state scrivendo appunto per ritornare a quel momento molto molto bello che abbiamo vissuto sabato. Prima di andare un attimo a leggere i messaggi e tornare alla messaggeria, volevo fare i complimenti al corridore italiano Sonny Colbrelli, che ieri ha vinto una Parigi-Roubaix, stiamo parlando ovviamente di ciclismo, veramente leggendaria amici, ma una cosa ragazzi è stata straordinaria nel fango, vedere una gara così, così bella, così, così dura, veramente il sudore, il sacrificio, complimenti perché è stata una splendida vittoria. Continuiamo ad ottenere grandissimi risultati, si diceva, no? È l'estate magica dello sport azzurro e qui le cose stanno andando avanti anche con l'autunno, è veramente il 2021 un anno solare indimenticabile per i nostri colori, vinciamo praticamente tutto, vinciamo anche gare importanti nel ciclismo e insomma bellissima ieri, davvero Colbrelli è stato emozionante. Allora ascoltiamo se ci riusciamo Fede un altro paio di audio e poi torno ai messaggi vocali, poi magari c'è una, vediamo se riusciamo a fare una sorpresa ad un amico al volo. Prego.
Ciao Nicola, Marco da Buongiorno. Napoli. Le mie tre foto della partita di sabato contro il Torino. Allora, la prima foto, Bonucci che fa il secondo allenatore e calma Allegri, divertentissimo. Sì. Szczęsny, pochi interventi, già pure mercoledì contro il Chelsea, pochi interventi ma decisi e ottime uscite. Terza foto, la Juve completa sotto la curva ad esultare con i propri tifosi. Forza Juve fino alla fine.
Quella. Quella a mio avviso è la fotografia più bella, per tanti motivi, insomma, perché ritroviamo la tifoseria dopo due anni, un anno e mezzo difficile, rivedere certe immagini, questa gioia, ripeto, anche questo senso di appartenenza è stato indimenticabile. Insomma, il gol di Locatelli veramente rimarrà nei cuori di tutti i tifosi bianconeri. Allora, vado a leggere altri messaggi se riesco a ritrovarli e poi, se possibile, volevo fare una sorpresa ad una persona che ho nel cuore. Non ci riusciamo, ci abbiamo provato, però lo andremo a salutare sicuramente domani. Allora amici, ecco una cosa che volevo chiedervi, vedete, che mi torna in mente, non l'avevo segnato qui sui miei appunti. Mi dite, secondo voi, non è semplice, è un giochino sempre abbastanza complicato, però è divertente, dai, divertiamoci. A chi può assomigliare Manuel Locatelli per quanto riguarda i centrocampisti del passato? 340-5425-324. Insomma, chi vi ricorda Manuel Locatelli per caratteristiche, per interpretazione della partita, per tutto quello che poi vediamo sul terreno di gioco? Ho letto una dichiarazione di Marco Tardelli, del grande schizzo, che sottolineava una somiglianza con Claudio Marchisio. Ci può stare, soprattutto per la qualità. Nel senso, Claudio aveva comunque un gran piede, era uno che riusciva comunque a fare gol importanti, sapeva inserirsi, e come paragone può reggere un pochino, lo ricorda. Neanche un pochino, forse qualcosina di più, lo ricorda un po' Claudio Marchisio Locatelli. Mi sembra che nella geometria pura, insomma, nel giocare la palla sul lungo, mi sembra Manuel più forte, cioè ha quel tipo di caratteristica. Marchisio era più comunque da breve, da corto. Locatelli mi sembra che invece abbia più la giocata lunga. Questa non è sempre, ripeto, è un gioco, non è semplice, è un giochino, i paragoni sono sempre complicati. Però magari tornando ancora più indietro, no, agli anni 70, agli anni 80, agli anni 90, chi potrebbe assomigliare? Io ci sto pensando, ma non riesco a mettere a fuoco, devo dire, soprattutto i giocatori di qualche tempo fa. Chi può? È difficile, è veramente un po' complicato. Aiutatemi, dai, al 340-5425-324. Vediamo. Stanno arrivando già proprio dei messaggi su questa cosa che stiamo trattando rispetto a Manuel Locatelli e alle somiglianze con qualche altro giocatore del passato del centrocampo juventino. Locatelli mi ricorda Tacchinardi, scrive Sergio da Padova. In parte, Sergio. Allora, Tacchinardi secondo me in fase di non possesso è molto più importante di Locatelli, anche se lui lo sa fare, un grande sacrificio, l'abbiamo visto con il Chelsea, io l'ho premiato inserendo tra i protagonisti della gara contro gli inglesi, inserendo nelle mie tre fotografie per come si era mosso, per come aveva lottato, per quello che aveva dato, soprattutto in fase di non possesso, un po' andandosi un po' a snaturare, no? Viste le sue caratteristiche. Però non sono completamente d'accordo. Insomma, Tacchinardi era uno che faceva più legna a centrocampo, ecco, per capirci. Questo è il mio pensiero. Poi, buongiorno Nicola, non dimentichiamoci di fare i complimenti alle nostre ragazze che sabato sì, hanno vinto una bellissima partita contro la Roma. Sì, Lorenzo da Mestre, sì, in rimonta una bellissima vittoria delle ragazze bianconere con la grande Rosucci, ce lo scrive Lorenzo da Mestre. Poi Locatelli mi ricorda un po' Jugovic, Massimo dal Lago Maggiore. Ciao Massimo. Vi siete scatenati. Buongiorno, Locatelli assomiglia a Tacchinardi. Un altro che dice Tacchinardi, Mirko da Roma. Ripeto, mi sono già espresso. Non credo. Alessio faceva molta più legna. Sapeva fare molta più legna. E Alessio in fase di proposizione non è forte come Locatelli, ragazzi. Io non ricordo un gol di Tacchinardi in una partita importante al limite dell'area. Quanti ne ha fatti? 2-3. Segnava poco, Ale. Ma io non ricordo questa capacità di andare in gol, che che ha Manuel Locatelli, non la ricordo in Alessio. Alessio è un altro tipo di centrocampista, a mio avviso. Cioè, Locatelli fa dei gol belli, amici. Non è solo una rima. Locatelli fa anche gol di pregevole fattura. Li ha fatti agli europei con la nazionale. Li fa con la Juventus. Lo ha fatto soprattutto quello di sabato con la Juventus. È il primo di pregevole fattura, perché quello, insomma, nella gara con la Samp è stato comunque una giocata semplice, un tocco a porta vuota praticamente. Però ce l'ha, e Alessio quello non ce l'aveva. Alessio quello non ce l'aveva. E Alessio, a mio avviso, invece in fase di un possesso superiore a Locatelli. Poi andiamo avanti. Ripeto, questo è il mio pensiero, ma ci mancherebbe. Poi, io purtroppo con i miei annetti, scrive un amico, a me Locatelli ricorda il grande Paul Breitner, interessante, cambio il mondo del 74, ciao Cosimo da Torino, ciao Cosimo. Lo ricordo molto bene, Paul Breitner, grandissimo giocatore nazionale della Germania dell'Ovest, lo abbiamo affrontato anche nella finale dell'11 luglio 82 a Madrid con gli azzurri, giocatore importantissimo, iniziò come terzino del Bayern Monaco, poi si trasformò in centrocampista, sì, grande duttilità, grande intelligenza tattica, interessante, Paul Breitner, mi piace. Poi, un amico aveva scritto che gli ricordava un po' Manfredonia, però poi si è corretto e mi scrive, ciao Nicola, no, Jugovic e non Manfredonia, è il secondo che sottolinea una possibile somiglianza con Vladimir Jugovic. Ragazzi, per movenze e per caratteristiche anche qui non sono completamente d'accordo, non sono completamente d'accordo. Poi sinceramente, amici, prima di diventare come Jugovic bisogna mangiarne di pagnotte, insomma, perché Jugovic è stato un grandissimo giocatore. Manuel credo che diventerà un grandissimo giocatore. Andiamo a leggere altri messaggi. Buongiorno Nicola, Locatelli mi ricorda un po' Liam Brady, un po' meno regista, ma il lancio e la capacità di inserirsi e segnare. Vinicio da Lucca, interessante Vinicio. Sì, meno regista ovviamente, ma Liam era un giocatore di una classe infinita con quel mancino, insomma un geometra, un vero geometra, un regista di altri tempi, grandissimo giocatore Liam Brady. Andiamo ad ascoltare un audio, continuate a scrivere perché vedo che vi state scatenando. Ah! Pierre ci scrive che ricorda il primo Khedira. Può essere interessante. No, sapete io cosa immaginavo sabato sera? Lo immaginavo con Khedira. Dico, pensate un po' che coppia, Khedira Locatelli. Beh, si andrebbero comunque, insomma, a trovare bene per caratteristiche, perché sarebbe, mamma mia, amici. Io quando penso a Khedira, a chi lo criticava? Io sono stato qui a leggere per anni critiche a Sami Khedira. Io non lo so, Come si vede il calcio, io capisco che ci sono problemi, che ha avuto dei problemi fisici, che non ha avuto continuità, ok, ma che dire, ragazzi, è stato uno dei centrocampisti più intelligenti della storia del calcio degli ultimi 20 anni, non scherziamo. Andiamo. Paolo da Barcellona, per come sa inserirsi in zona gol mi ricorda Sami Khedira, a proposito, neanche a farla apposta. Andiamo avanti, buongiorno Nicola, a me questo l'avevo letto. Andiamo a ascoltare, abbiamo due audio e poi piano piano ci avviciniamo al triplice fischio.
Ciao Nicola, sono lo zio Daf. Ciao, zio Daf. Per me Locatelli assomiglia più a Massimo Mauro, anche se è più forte per me Locatelli, però come visione di gioco.
Però Massimo Mauro era
ma come tiro, era come visione di pallone e assomiglia a Massimo, e come inserimenti a Massimo Mauro.
Grazie. Però la posizione era diversa, zio Daf.
Locatelli quando esulta, né quando sbaglia, Bonucci rincuora Allegri. E poi la terza fotografia, naturalmente, l'uscita in gita lunga di Handanovic.
Ok, anche se non con la grazie, ciao, buona giornata. Dicevo sul paragone con Massimo Mauro, guarda, io Massimo Mauro l'ho visto giocare tantissime volte dal vivo, ma veramente tante volte, l'ho visto anche, ho avuto la fortuna di vederlo molto da vicino in allenamento. Massimo Mauro era un fantasista di destra. Massimo Mauro era veramente un fantasista di destra, dunque non si può paragonare, era uomo per la fascia e lì rendeva al meglio, il trap gli tirò fuori il meglio insomma, facendolo giocare nel suo ruolo naturale, che poi ricopriva anche ad Udine, anche in precedenza a Catanzaro, giovanissimo. Dunque no, non sono molto d'accordo. Un ultimo messaggio perché siamo in chiusura.
Scusa Nicola, Massimo Lago Maggiore, no, Lionello Manfredonia per me è la somiglianza con il grande Loca. No, Jugovic non c'entra, grandissimo anche lui, ma non c'entra. Scusa, ho fatto confusione prima.
Ci mancherebbe. Grazie. Lionello. Beh, Lionello, ecco, sul discorso di Farlegna, anche Lionello probabilmente faceva più legna rispetto a Locatelli, non lo so, però l'inserimento di Dio, a proposito di derby, ne ricordiamo uno, no? In una stagione non felicissima, ma insomma sempre sotto la Philadelphia, il grande gol di Lionello Manfredonia nel derby deciso appunto dal centrocampista ex laziale. E allora, amici, siamo giunti al termine, interessante, io ci devo pensare, fatemi pensare oggi pomeriggio, più tardo pomeriggio ci penserò, va bene? Ci penserò, metterò di tutta una lista di centrocampisti della storia juventina e cercherò di vedere un po' quale può essere il paragone giusto, l'accostamento giusto. Grazie a Federico Rossi della parte tecnica, grazie a tutti voi gentili amici, se Juventus tornerà puntuale domani intorno alle 12.05, rimanete su RBN a seguire Chiara Papanicolaou, Antonio Paolino con Cose di Calcio. È sempre una gioia essere in vostra compagnia. Ciao Zebrotti.
Stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora. Da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.